Lo so che abbiamo parlato ultimamente alla radio dell'intelligenza artificiale, ma in realtà ogni volta che guardi le notizie ci sono qualche novità sul progresso dei computer, i robot. Guarda cosa possono fare per te, tanta pubblicità, come l'intelligenza artificiale sta progredendo. Possiamo parlare di questo un po', perché la gente veramente si chiede dove ci porterà questo progresso tecnologico. Quanto possiamo fidarci di queste cose? Perché ci sono quelli che dicono attenzione, perché un giorno i robot controlleranno l'umanità e gli umani saranno soggetti
Il
ai
che è
robot.
vero, perché la Bibbia lo chiama marchio della bestia, l'immagine della bestia. Cos'è l'immagine della bestia? È intelligenza artificiale,
Cosa
ok?
dice la Bibbia esattamente?
Annunciamolo ai 420.
Possiamo studiarlo con le scritture. Cosa dice esattamente la Bibbia sull'intelligenza artificiale?
Andiamo a Apocalisse 13, Apocalisse 13, 15, lì parla dell'intelligenza artificiale nella Bibbia, la chiama l'immagine. L'immagine del diavolo, l'immagine della bestia, Apocalisse 13, 15. Ho messo questa foto sulla radio.
Sì, l'abbiamo messa.
Ecco, qui c'è una donna davanti a un computer, dal computer sbuca fuori il viso,
Un ologramma.
un ologramma, diciamo, di qualche anticristo. E allora,
Sì. Il
leggi un po' la foto lì, cosa dice il regime.
regime mondiale che viene sarà basato sulla bugia. Il diavolo ha il principato della bugia, infatti ne è anche il padre della bugia. Il più grande nemico per le anime umane è di sentirsi giusti, che fa sì che guardiamo a noi stessi per salvezza.
Il mondo guarda se stesso per la salvezza e infatti giunge adesso sta guardando l'intelligenza artificiale, presto guarderà a un'immagine che riflette tecnicamente, con tecnologia avanzata, con l'intelligenza artificiale, riflette la bestia, cioè non parliamo del suo riflesso carnale. Stiamo parlando del riflesso spirituale, la sua mente, la sua ideologia, la sua malvagità, i suoi inganni. Cioè, cos'era l'immagine di Hitler? Il nazismo, Mussolini, il fascismo, degli anticristi di oggi, il capitalismo, il multinazionalismo. Queste sono le immagini di questi anticristi di oggi. Guarda, andiamo a Giovanni 8:44, per favore, che qui parla di queste capre.
Giovanni 8:44. Voi siete figli del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Giovanni 8:44.
Ecco, praticamente il diavolo guida il mondo con guerre, con egoismo, con paure e con la sua zizzania, i suoi figli del diavolo. Qui Gesù si dirigeva ai figli del diavolo religiosi, che la zizzania dei figli del diavolo religiosi è sparsa in quasi tutte le chiese. Gesù ne aveva anche lui ne aveva uno, era Giuda, e quindi questa zizzania il diavolo l'ha sparsa di qua e di là, ogni chiesa. Sono quelli che conoscono la Bibbia tanto bene quanto il diavolo che la usava contro Gesù e che usano la Bibbia, ma Bibbia neanche tanto, più che altro le dottrine denominazionali delle varie sette, delle varie religioni. E con queste dottrine, loro sono maestri di dottrine, intralciano e fermano tutto il progresso della Chiesa finché la Chiesa muore. Poi la zizzania passa a operare in un'altra Chiesa. Questi sono i religiosi stimati, riveriti, quelli che conoscono tutte le dottrine denominazionali e attraverso le dottrine denominazionali bloccano il progresso.
Ma è lo stesso metodo che il diavolo usa in tutte le aree della vita, anche nella politica, anche nei film, nella musica, spettacoli, in tutto. Cioè il diavolo entra con le sue bugie finché distrugge quella cosa e non rimane niente.
Guarda.
E dicevi che anche il regime mondiale che viene dell'Anticristo sarà basato sulla bugia?
Si è già basato sulla bugia. Ogni regime umano, che sia religioso, politico, che sia fascismo, comunismo, nazismo, capitalismo, è tutta una melma, un acquitrino di bugie. ogni ideologia nel mondo è basata sulla bugia. Socialismo, che bella idea, aiutare i poveri, oh, battiamo le mani. Però appena arrivano al potere, dal socialismo diventano sempre comunismo. Perché, come diceva Lenin, il socialismo è il primo passo prima del comunismo. Allora, per esempio, e nella religione è uguale. Religione è... In Pakistan, per esempio, basta un passaparola per lapidare uno che viene accusato di blasfemia, e magari non era vero. Blasfemia contro il profeta Maometto. Tra l'altro ce l'ha detto un fratello pakistano, Mark, che avete sentito via Skype un paio di settimane fa.
Sì, è vero, l'ho detto.
Ha detto che in Pakistan si vive nel terrore. Un vicino che tu l'hai guardato male, gli sei antipatico, va in giro a spargere la voce che tu...
Bugia.
Che tu hai detto qualcosa contro il profeta.
Sì.
Non ha fatto con Gesù, che ha accusato che voleva distruggere il Tempio. Mm-hmm. Che lui voleva andare contro Roma. Lo stesso avviene, diciamo, in tutte le nazioni. Per esempio, guardando un po' la storia, come il diavolo controlla tutte le, anche le religioni, controlla religioni tradizionali, non i piccoli gruppi sparsi qua e là. Quello è molto difficile, il diavolo, controllare le chiese nelle case, è praticamente quasi impossibile, perché quando spunta un Giuda subito si vede. Ma in una grande congregazione, che tutto quello che devi fare sederti sulle tue fondelle a scaldare una panca, qualunque diavoletto si nasconde. Basta che fa finta di battersi il petto, andare a confessare quattro cretinate dal confessore, che è sempre di assolvere tutto e tutti, va bene, e i diavoletti si infiltrano. Infatti, vedi, uccidono le religioni e le portano alla paralisi. Vediamone, stavo guardando un po' il secolo del 1400, quando c'era la famosa caccia alle streghe. Bastava un passaparola che giungesse fino alle orecchiacce dell'Inquisizione e finivi sul rogo. Non che le streghe non esistevano, come sempre esistite, ma a volte si trattava di santi, come Giovanna d'Arco, e molti dell'ordine francescano, molti francescani che furono perseguitati. Stavo guardando un po' nell'ordine francescano, ho visto nell'enciclopedia, che, ecco qui sto leggendo l'enciclopedia, dice scritto: i francescani vennero condannati come eretici da Papa Giovanni XXII e subirono una durissima persecuzione.
Wow.
Anche se alcuni gruppi sopravvissero in Italia. Questa è l'enciclopedia. Mm-hmm. Sull'ordine francescano. Ma i francescani è l'ordine più pacifico che sia mai esistito. Però non gli andava bene alle capre religiose tradizionali, che se tu leggevi la Bibbia che non era in latino, ti bruciavano vivo. Non sai che il latino è una lingua sacra, la religione romana. La propaganda nazionale di ogni nazione atea di oggi è basata, dicevamo, sulla bugia. Quindi non si tratta tanto di quale politica, ma di quale bugia vince un'elezione. Una presidenza, una guerra, il pensiero in voga, non è tanto l'ideologia, è la bugia. Questa amica nostra, avvocatessa che tu conosci, ci ha detto che in un processo, normalmente, che gli ho chiesto, ha detto quante bugie si usano in un processo di solito, mi fa almeno l'80% di quello che si dice è tutto falso. un'amica avvocatessa di successo, però è nostra pecorella che stava evangelizzando e apriva il cuore.
Sì.
E allora, nel presente mondo senza Dio, la verità non può esistere. Perché? Perché senza Dio, senza Gesù, è come dire una scuola senza matematica non può sapere come funziona la... E così un mondo senza Cristo non può sapere cos'è il giusto e lo sbagliato, le tenebre e la luce. E allora tu puoi fare una domanda a uno senza Dio. e gli chiedi: cos'è la verità? Non importa quanto grande il professore, non lo sa. Vai nell'università più eccelsa, al professore che guadagna più di tutti, dici: cos'è la verità?
Oh, ti fa una filosofia, non si capisce
lo
niente.
È lo stesso con quando chiedi a tu sai chi, cos'è una donna?
Ah.
Sai il gruppo dell'alfabeto, no? E non lo sanno cos'è una donna. Guarda, in primo Giovanni 5, vuoi andare lì?
Sì.
Dio ce lo aveva detto, verso 19.
5.
E poi vai a Romani 1.
Primo Giovanni 5, 19. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Primo Giovanni 5, 19.
Tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Anche questa è un'affermazione forte, fortissima. Romani 1, 21 e 28.
Perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. 28. Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente. Romani 1, 21 e 28.
E qui sta parlando quelli dell'alfabeto.
Di chi?
Di quelli dell'alfabeto.
Come dell'alfabeto?
Sai, il gruppo A, B, C, D, F.
Ah, quelli.
Capito?
Ok, ho capito, sì.
Chi ha un orecchio per udire.
Sì, ho capito.
Ecco, chi ha un po' di sale rimasto nella zucchetta, capisca. Guarda, vediamo i dibattiti in TV. Cioè, vediamo alla televisione che... Cioè la Bibbia, il Vangelo, la televisione non sono in controllo. E non essendoci la Bibbia, il Vangelo, e allora in questi dibattiti che vediamo tra politici, eccetera, la bugia è quasi al 100% in controllo. Due ideologie diverse. Cioè, sono maghi della parola. Chiunque parla ha ragione. Gente che sa parlare, gente che è andata a fare scienze politiche, studiato gli imbrogli politici, questi qui quando parlano e ti citano l'anno tal dei tali, eccetera, con conclusione ho ragione io, arriva l'altro, ha ragione lui. La Bibbia ci dice che sta arrivando un despota, un oppressore, che la Bibbia lo chiama l'Anticristo, e prenderà facilmente controllo di tutto il mondo. Come si chiama? La bestia. Una bestiaccia, Apocalisse 13. E allora è scritto che gli costruiranno questo despota che arriva. Che, sai, a Mussolini gli facevano queste statue che poi l'hanno buttate giù tutte, no? Statue di qui, statue di là, eccolo qui, viso hollywoodiano, uno sguardo che le donne svenivano. Le hanno buttate giù tutte, capito? E la Bibbia dice che costruiranno un'altra immagine di un despota, dittatore, totalitariano, diavoliano, che arriva. E lui sarà in grado, la Bibbia dice che questo qua sarà in grado di controllare il mondo. Dove? Apocalisse 13, 15 lo dice. Quindi attualmente il mondo senza Dio viene preparato ad adorare un nuovo idolo. Tutto il mondo scientifico ne parla, come si chiama? Intelligenza artificiale. Molti, persino uno dei suoi creatori, Elon Musk, stanno cominciando ad esserne spaventati. Vorrebbero limitarne il potere nel mondo, ma credo che il diavolo stia dicendo al mondo: spiacente, signori, troppo tardi, fatevi da parte, ora entro io in scena, lo uso io. E come tutti i mostri di Frankenstein, per esempio la creazione del nucleare, le droghe, le armi chimiche, i virus per le guerre, eccetera, anche il mostro dell'intelligenza artificiale è già sfuggito di mano e senza rimedi. È vero o no, Angela?
Sì che è vero.
È fuori mano?
Sì.
È sfuggito.
Infatti i creatori, come tu hai detto, quelli che l'hanno prodotto, sono spaventati.
Sì, interrogano questi robot dell'intelligenza artificiale, gli fanno domande che sono raccapriccianti. Dico, se un indomani gli scienziati vi spengono, noi non lo permetteremo. E voi cosa fareste se... E dico, noi faremmo... Sareste disposti a fare una guerra atomica mondiale se necessario per il bene del pianeta? Certamente. Cioè, tutte le guerre si fanno a fin di bene, no? Qual è la guerra che non è fatta a fin di bene, a fin di pace? Gli americani insegnano, in cattedra, insegnano al mondo come portare la pace in Iraq, in Vietnam, portare la pace in Afghanistan, come insegnare la democrazia ai vietnamiti, agli afghani. Sono andati là per insegnargli la democrazia. Hanno lasciato delle nazioni alle spalle pieno di mine che i bambini non possono neanche più giocare a pallone. Ho visto video di bambini che giocavano a pallone con una gamba sola e una stampella. Perché? Perché queste mine anti-uomo che gli americani del diavolo hanno lasciato indietro. Altro che democrazia! Ma non ce l'hanno neanche in America la democrazia. Cercano di liberarsi da tutti più velocemente possibile. Ci sta pensando il nuovo ordine mondiale americano a far questo.
Ultimamente stanno facendo anche dei film e mostrano come i computer prendono controllo dell'umanità.
Amen.
Sentono che è pericoloso, attenzione.
Il Signore che parla agli atei attraverso anche delle persone atee, il Signore parla anche attraverso al mondo senza Dio, il Signore gli parla anche attraverso le cose stesse che loro hanno creato, ma il mondo non ascolta, non vuole capire che se vai a seminare delle mine, chi le va a togliere queste mine? Loro no, è come se tu vai in un cesso, lo usi, sporchi tutto e non pulisci niente. Gli americani vanno in giro a incessare le nazioni e non puliscono niente, non tolgono le mine. Adesso, e poi queste bombe a grappole che adesso stanno dando, sono bombe che molte di queste piccole bombe dentro hanno la caratteristica che non esplodono. Esplodono dopo 10 anni, dopo 20 anni, dopo 30 anni esplodono. Non so se lo fanno apposta o perché non funzionano. Però hanno annunciato alla TV che dopo 30 anni queste bombe a grappolo ancora esplodono. Tu sei lì che stai mangiando nel tuo soggiorno e il pavimento ti esplode perché lì l'hanno costruito su una bomba a grappolo. Insomma, sono indiavolati. Guarda, la radice di queste guerre è l'odio, punto e basta. L'intelligenza artificiale già inizia ad essere usata come tutte le altre cose, a fini di egoismo, oppressione, guerre, come tutte le altre cose. Ho dato una controllata all'intelligenza artificiale come funziona e mi basta, è come guardare il diavolo. E solo che sembra bella, sembra... Quando il diavolo ha parlato ad Adamo ed Eva, oh, questo frutto è ottimo, guardatelo, toccatelo, assaggiatelo... Dio vi sta imbrogliando, cioè è così che parlano questi qua. Quindi però è una cosa che se la guarda già ti sei, chi ancora si chiedeva cosa sarà l'immagine della bestia dell'Apocalisse 13, io per parte mia dico questo: ciò che oggi è chiamato intelligenza artificiale sarà presto l'immagine della bestia di Apocalisse 13, 14 a 18. Lo leggiamo?
Sì, lo leggiamo.
Allora, Apocalisse 13.
Sì.
14 a 18.
E seduceva gli abitanti della terra con i prodigi che le fu concesso di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia.
15.
Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia affinché l'immagine potesse parlare.
Ecco, già oggi i computer parlano, va bene.
E far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia.
Come tutti i regimi totalitari, se tu non adori l'immagine di Hitler, che è il nazismo, vieni messo a morte. È lo stesso con tutti i totalitarismi.
Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte, nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia, perché è un numero d'uomo e il suo numero è 666. Apocalisse 13, 14 a 18.
Ecco, questa scrittura che abbiamo studiato diverse volte, ma dobbiamo ripetere per i fratelli nuovi. Io credo che l'immagine della bestia è arrivata. Non con la forma dell'immagine finale, ma certo nel suo modello primitivo. L'intelligenza artificiale è ora in grado di pensare, parlare, criticare, prendere decisioni, giocare a scacchi, come un campione. Ha la conoscenza di tutte le enciclopedie e tutti i libri di storia che sono stati digitalizzati, cioè quasi tutti. E anzi, di ogni libro che è stato mai scritto, più di tutti questi libri messi insieme, fermo restante dove in versione digitale. I robot dell'intelligenza artificiale hanno preso il posto anche di, attenzione, pastori di chiesa.
Già vero.
Celebrano matrimoni,
li vedete.
Sui giornali.
Sì, è vero.
Conoscono la più alta psicologia e a livello intellettuale già superiore a qualsiasi umano. Insomma, l'intelligenza artificiale avrebbe fatto strabiliare di gioia qualsiasi dittatore oppressore di sempre. Cominciare da un Hitler o uno Stalin, se avessero potuto disporre di questo strumento. Ah, certamente, per il bene di tutti, si capisce.
No.
Immaginate, controllare 8 miliardi di menti senza Cristo che hanno ricevuto un microchip e solamente con un click, un tasto di computer, li controlli tutti. Un click. Impossibile? No, è una cosa profetica. Abbiamo letto, obbligo tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere il marchio sulla mano destra o sulla fronte. Non è esagerazione, è profezia. Apocalisse 13, 16. Andiamo a Apocalisse 13, il verso 3, Angelina.
13, 3?
Sì, e tutta la terra?
E tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia. E adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia. E adorarono la bestia.
E verso 8?
L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Se uno ha orecchi, ascolti. Apocalisse 13, 3, 4, 8 e 9.
Ma il mondo senza Dio non ascolterà. Ascoltate, dice lo Spirito. E noi non ascolteremo. Il mondo senza Dio. E adesso che succede? E adesso già hanno cominciato con le cosiddette immagini olografiche dell'intelligenza artificiale. Cos'è? Sono immagini come quella foto che ho messo lì sulla radio. Immagini che si proiettano fuori dal computer. Una persona lì a fianco a te. Non esiste, ma è lì. Sai come i demoni che te appaiono, questi demoni e scompaiono. Quando la bestia anticristo avrà influenza nel mondo e, come scritto, sarà acclamato, e allora questa satanica tecnologia sulla rete informatica darà l'impressione di onnipresenza mondiale. Ovunque ci sarà un computer, lì ci sarà il diavolo. E che prende forma e che parla, potrà cioè uscire dallo schermo ed essere in persona ovunque chiunque si colleghi, e così, imitando la onnipresente comunione dello Spirito Santo, un'abominazione. Questa è l'immagine della bestia, lo potete già vedere in certi posti, la fanno uscire dal computer. Poi ce ne sarà uno col marchio di fabbrica approvato dal capo anticristo, che sarà l'immagine sua, più che altro della sua mente, la sua ideologia. Va bene, è per questo che la Bibbia dice, riguardo a questa abominazione, che già la stanno adorando il diavolo, abominazione, attraverso adorando la tecnologia, accettandola e seguendola, già stanno adorando il diavolo. Apocalisse 13,4 cosa dice?
E adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia.
Quindi, adoravano la bestia e anche il dragone, cioè il diavolo che ha dato il potere alla bestia, e quindi perché il diavolo sta cercando di imitare Dio che ha dato potere a Cristo. Il diavolo non può fare niente senza imitare. In nessun modo il mondo senza verità e senza Dio potrà evitare di cadere nella sacca dell'anticristo e di seguirlo al suo inferno. Come potrà evitarlo? In nessun modo la Germania senza Dio ha potuto evitare di seguire il Führer.
Sì, perché il mondo già oggi è super affascinato di queste cose, ologrammi, immagini tridimensionali, sono già affascinati.
Il diavolo sta ipnotizzando il mondo con questi giochetti tecnologici. Una volta c'erano i prestigiatori che mettevano davanti agli occhi alla gente questo e l'altro,
sì.
Li ammaliavano, li imbrogliavano. Oggi il diavolo fa così, però a livello tecnologico, in modo che prende tutto il mondo. Al diavolo interessa prendere tutto il mondo. Statene fuori, fratelli, statene lontani, organizzatevi in modo che quando il Signore dice ora, prendete tutta questa immondizia, telefonini e computer, li buttate da un ponte. Poi andate in campagna e vivete come Gesù durante i primi 30 anni, fare falegname, per esempio. E allora il mondo senza Dio non potrà evitare di cadere nella sacca del diavolo e seguirla al suo inferno, cioè tutti quelli che accetteranno il marchio. E in quel tempo vi saranno, tra le nostre conoscenze più amate, vi saranno persone che più ci sono care, che ci combatteranno, ci diranno che siamo fuori di testa, che il marchio 666 non è il marchio, ma è la soluzione a tutti i problemi del mondo, come quelle famiglie che erano divise durante il lockdown, che chi voleva il buco, chi non lo voleva, e litigavano dentro, e si denunciavano, come sotto il comunismo, il nazismo, familiari che denunciavano familiari. Così avverrà quando ci sarà il marchio. Ci saranno quelli ingannati che combatteranno il resto dei familiari che non lo vorranno. E noi? E noi dovremo decidere. Da soli. Consigliati solo da Dio quando avremo tutti contro, solo Dio potrà consigliarci. Dio e la sua parola, se l'avremo incisa nel nostro cuore, scalfitta, messa nelle nostre menti, penetrata nelle nostre anime, solo quello potrà consigliarci, perché il mondo non potrà consigliarci. Come ha detto Gesù in Giovanni capitolo 2, che Gesù dice non prendeva testimonianza dagli uomini perché non si fidava degli uomini, sapeva quello che c'era nell'uomo. Quando arriverà questi momenti qua, solo la parola potrà dirci cosa fare. E lo Spirito Santo. E noi dovremmo decidere, e spesso anche da soli, consigliati solo da Dio e dalla sua parola, lo Spirito Santo. Cosa faremo? Romani 13. Cosa decideremo? Romani 13. 11, devi andare. 11 fino al 14.
Sì. E questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale. È ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo.
La notte è avanzata.
Il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce.
E rivestitevi?
Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne, per soddisfarne i desideri.
Alleluia.
Romani 13, 11 a 14.
Non abbiate cura della carne, del mondo, della tecnologia. Adesso arrivano i soldi digitali. Adesso, fratelli, la salvezza. E adesso la salvezza di cosa? Imparare ad amare. Imparare a memorizzare. Meditare la parola, viverla. Darla a un mondo che muore. Solo la parola e lo Spirito Santo, ci daranno la forza necessaria, ora, adesso, subito, ma anche dopo. Adesso tutto è più facile, dopo sarà molto più difficile. La notte del mondo senza Dio è avanzata, il giorno del rapimento dopo la tribolazione è vicino, per cui rivestiamoci del Signore Gesù Cristo.
Amen.
Non abbiamo cura, non preoccupiamoci di avere cura della carne per soddisfare i desideri. Angelo, Romani 8.
Romani 8?
12 a 13.
12. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete.
Ma se mediante lo Spirito Santo fate morire le opere del corpo,
voi
vivrete.
Romani 8, 12 e 13.
Va bene. Nello Spirito, la nostra carnalità, diavoleria, oppressione del nemico, amore per il mondo, deve morire. Quello che deve vivere è il nuovo uomo.
Amen, sì.
Rinato. L'intelligenza artificiale, fratelli, è il nuovo albero della conoscenza del bene e del male che era nel giardino. Adesso si trova nei salotti di tutte le case, quasi tutte le case. Il diavolo ha fatto crescere questo albero maligno. Noi abbiamo anche noi il computer è intelligenza artificiale. Però per grazia di Dio, Angela, correggimi, la usiamo solo per la gloria di Dio.
Amen, sì.
Giusto,
sì,
Angela?
Sì, sì.
Qui i bambini, nessuno, né piccoli né grandi, usano il computer per pornografia, per andare in giro a farsi ipnotizzare da questi diavoli tecnologici.
E il modo per fare questo, per assicurarti che lo usi solo per cose edificanti, è una cosa che fratello Giuseppe ci ha insegnato da quando mi sono io unita a questa missione. Sempre due a due, due a due, perché da solo è così facile cadere in una tentazione. Però se siete due a due, per vergogna dell'altro che è qui vicino a me, non faccio niente di sbagliato perché mi vede e mi vede anche Dio.
Perché la carne è debole.
La carne è debole. Quindi quello che potete fare per proteggervi, sempre chiedete ai familiari intorno a voi, quando sei lì vicino a me, controlla cosa faccio sul computer, aiutami. Stai vicino a me nello spirito e controlla cosa ho sul mio computer, in modo che non tocco niente di sbagliato.
Ecco.
Chiedete aiuto.
Ecco, nessuno ti vede, Dio ti vede. Quante volte che volevo fare questo, volevo fare quell'altro, non l'ho fatto perché pensavo Dio mi vede. E non è che fratello Giuseppe è così super spirituale. Fratello Giuseppe è uno sotto tentazione come tutti. Va bene? Incoraggio mia moglie sempre a venire a dare un'occhiata al mio computer. Vieni. E poi anche quando lavoriamo così, cerchiamo sempre di essere due a due.
Sì.
Sempre
sì.
Due a due. Due è meglio di uno. Se uno cade, l'altro lo rialza. Sto parlando se cade nello spirito.
Amen.
Insomma, dicevo, parlavo del mondo perduto. Il mondo perduto si sta abbuffando di cose proibite e guarda solo ai suoi vantaggi, guarda solo alle esche che il maligno gli sventola davanti. E come sempre, l'uomo senza Dio pensa solo al benessere immediato, alla convenienza adesso, subito, così pensavano anche Adamo ed Eva. Cosa mi conviene adesso? E il diavolo dice, mangia, ma è proibito? Ma sì, pensa, lascia perdere, pensa adesso, divertiti adesso. E siamo circondati da un mondo Sodoma e Gomorra che pensa solo all'adesso. Guarda, vediamo Geremia 10, che è importante capire che al di fuori della parola non sappiamo dove stiamo andando. Senza la parola che ci guida non sappiamo cosa stiamo facendo. Non importanza che razza di cervelloni intelligentoni che siamo. Geremia 10, 23.
Signore, io so che la via dell'uomo non è in suo potere e che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. Geremia 10, 23.
Gloria al Signore, gloria, gloria. Quindi dice la parola, l'uomo non sa dove sta andando, non è in suo potere. Non è in potere nostro, mio, tuo, di dirigere i nostri passi. Tutti quelli che sono cascati nella droga, nell'alcolismo, nell'adulterio, nell'egoismo, nel nientismo, nella depressione, hanno scoperto, non so se se ne rendono conto neanche, però hanno scoperto che loro non sanno dove vanno. Tu fermi uno per strada affollata, 1000 persone, ferma uno con la valigetta, 24 ore, la cravatta. Dove stai andando? Lui crede che sta andando a lavorare. No, sta andando all'inferno, non lo sanno dove vanno. Allora, gloria a Dio.
Tu sai, fratello Giuseppe, che specialmente le nuove generazioni sono molto presi dalla tecnologia. Come ci proteggiamo dall'intelligenza artificiale in modo che non prenda controllo delle nostre vite?
Guarda, io ho preparato qualche scrittura per risponderti, per rispondere a questa domanda importante. Come ci proteggiamo? Frate Giuseppe, ho capito, hai parlato della verità e la realtà orripilante. Grazie, frate Giuseppe. E cosa faccio? Mi butto giù da un ponte? Cosa faccio? Frate Giuseppe, qui c'è basta e avanza per scoraggiare un elefante, per scoraggiare il più forte gorilla della foresta. Cosa facciamo, frate Giuseppe? Non si può dare un messaggio di quello che sta facendo il diavolo senza dare la risposta di Gesù, perché sennò diventiamo quelli in internet che sono uno più bravo dell'altro, hanno scoperto tutti i trucchi del diavolo. Grazie. E cosa faccio adesso? Ecco, c'ho qualche scrittura qui, Angelina, ce li hai lì?
Sì.
Allora, guarda. Vorrei rispondere alla tua domanda solamente con il libro dei Salmi, posso?
Ah, ok.
Solamente i Salmi per darti questo. Ripeti la domanda.
Come possiamo proteggerci dall'intelligenza artificiale, che la usiamo tutti i giorni, però come possiamo evitare che non prenda controllo delle nostre vite?
Salmo 119,9.
Come potrà il giovane render pura la sua via? Badando a essa mediante la tua parola.
Badando?
Badando a essa mediante la tua parola.
Verso 11.
Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te.
Ok. Verso 97 a 100, restando sul Salmo 119.
Oh, quanto amo la tua legge.
Gloria a Dio.
È la mia meditazione di tutto il giorno.
Tutto il giorno.
I tuoi comandamenti mi rendono più saggio dei miei nemici.
Hai capito perché sei più saggio dei nemici? Per i suoi comandamenti.
Perché sono sempre con me. Ho più conoscenza di tutti i miei maestri.
Di tutte le università. Perché?
Perché le tue testimonianze sono la mia meditazione. Ho più saggezza dei vecchi. Perché ho osservato i tuoi precetti.
Alleluia.
Bellissimo.
Alleluia. Allora, rimane il Salmo 119. Andiamo 101 al 106.
Ho trattenuto i miei piedi da ogni sentiero malvagio.
Per quale motivo?
Per osservare la tua parola. Non mi sono allontanato dai tuoi giudizi.
E perché?
Perché tu mi hai istruito. Oh, come sono dolci le tue parole al mio palato.
Più dolci di qualunque torta.
Sono più dolci del miele alla mia bocca. Mediante i tuoi precetti io divento intelligente.
E allora, perciò
detesto ogni doppiezza.
E cos'è la parola di Dio?
La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero.
Ho giurato.
Ho giurato e lo manterrò di osservare i tuoi giusti giudizi. Bellissimo, Salmo 119, tutto è così, tutto, incredibile.
Alleluia, sono solamente un 175 versi, più o meno. Rimani sui Salmi, vuoi andare al Salmo 18?
Sì, Salmo 18.
Sì, verso 30.
La via di Dio è perfetta, la parola del Signore è purificata con il fuoco. Egli è lo scudo di tutti quelli che sperano in Lui. Salmi 18,30.
Allora, chi vuole uno scudo?
Io voglio uno scudo.
È uno scudo che si chiama, è un modello che si chiama antidiavolo.
Ah, bellissimo.
Antidepressione.
Super.
Antiscoraggiamento.
Geniale.
Ripetiamo.
La via di Dio è perfetta, la parola del Signore è purificata con il fuoco.
Egli
è lo scudo di tutti quelli che sperano in Lui.
Alleluia.
Salmo 18:30.
E allora, se volete questo scudo, attenzione, dobbiamo sperare in Lui. Il Signore ha delle condizioni diverse di questo mondo carnale. Gloria al Signore. Vai, vuoi tornare al Salmo 119, per favore? Verso, ce n'è un altro qui, 114.
Tu sei il mio rifugio
e
il
mio
scudo.
Scudo.
Io spero nella tua parola.
Hai capito?
Salmi 119, 114.
È tutto sperare in Dio, sempre sperare. Il giusto spera anche nella morte, ma il malvagio non spera neanche quando tutto va bene. Grazie Gesù. Un salto ai Proverbi. Proverbi 30.
Ogni parola di Dio è affinata con il fuoco.
Egli
è uno scudo per chi confida in Lui. Proverbi 30, verso 5.
Capito? Lo scudo, perché lo scudo è importante? Ci protegge dal diavolo, ci protegge dalle sue frecce infuocate. Il diavolo è lì con la sua faretra piena di frecce, capito? Gli mette una punta di catrame, fuoco, la lancia. E tu sei lì a grattarti lo stomaco, a scaldare una panca in chiesa, a cantare canzonette che fa morire quelli che sono già morti, addormentare quelli che sono già addormentati, e poi dice: come mai il diavolo mi becca sempre? Come mai tutto mi va storto? Come mai leggo la Bibbia e mi annoio? Perché non la predichi? Comincia a predicarla e vedrai che ricomincia ad assorbire. La Bibbia non parla alle persone che non la predicano. La Bibbia è noiosa per chi non la predica. Angela, scusa se no, non mi sono arrabbiata abbastanza.
Grazie.
Allora, ci siamo fino a qui. Ho risposto alla tua domanda?
Sì, è la parola che è la nostra protezione.
Oh.
È uno scudo contro questi mali.
La parola, virgola, più?
Più l'ubbidienza.
Più?
E più, non lo so, più la Bibbia tutta,
lo
la Gesù, più l'evangelizzazione,
Angela,
più Gesù, più...
Lo Spirito Santo, perché i farisei non dicevano la Bibbia, conoscevano la Bibbia meglio di noi.
Sì, sì, sì.
Ci vuole lo Spirito Santo. Però c'è gente, però anche dopo che l'abbiamo parola, lo Spirito Santo, è ancora siamo fuori binario. Perché?
Perché non obbediamo?
Perché non abbiamo deciso di dare tutto il cuore. Mm. Quindi parola, virgola, lo Spirito Santo, virgola, e decidere di ubbidire adesso, non dopo domani o fra una settimana.
Sì.
Ubbidirò al Signore quando ne ho voglia, quando mi gira. Se non mi gira, niente. Ah sì? E allora ti gireranno tutto contro. E quello che il diavolo aspetta. Guarda, a volte capita che magari siamo soli, e magari abbandonati, magari... sai, quello che cerchiamo aiuto ma non arriva. Perché? Perché Dio, quella solitudine è anche utile. Perché? Perché è il momento di imparare come camminare nello Spirito Santo, camminare nella parola, camminare nella preghiera, e così facendo crescere. Che le persone che sempre cercano spalle a cui appoggiarsi, spalle sulle quali piangere. O tu non sai che io sto attraversando qui e là, nessuno mi ama, nessuno mi aiuta, non ho soldi, sono debole, datti una mossa. Guarda, un giorno potremmo anche essere in una cella di una prigione, minacciati a morte, di morte, se non riceviamo un marchio, e non solo un buchetto così perché c'è una malattia che va in giro, il marchio 666. Mm-hmm. Vi ricordate l'addestramento che Dio ci ha dato durante le siringate e lockdown? Vi ricordate? Ottimo addestramento, solo che c'era chi imparava e ci hanno scritto con vittorie grandissime e chi invece si lamentava. Cioè, la religione dei lamentini non arriva mai da nessuna parte. Cioè, come mendicanti che all'angolo della strada si lamenta: oh, non ho soldi, sono un mendicante, e loro dicevano 4 monete. L'indomani non ha risolto niente. Ma se invece ti tiri sulle maniche e vado ad aiutare qualcuno che c'ha meno di te, tu non hai scarpe e con l'altro non ha piedi, dagli una mano. Vedrai che il Signore ti aiuta a uscire dalla tua religione dei lamentoni ed entrare nella vera chiesa di quelli che lodano Dio. Quindi quello che è successo durante il lockdown e le siringate è stato un ottimo addestramento, solamente che quello che viene sarà molto peggio e sarà meglio di trovarsi nel luogo dove l'anticristo non sarà tanto in controllo. Quindi svegliarsi. C'erano persone che si lamentavano, non c'è acqua da bere, non c'ho cibo da mangiare, sì, però puoi uscire due volte a settimana a comprare, non c'ho neanche i soldi. E si vede che sei una cicala invece di una formica, si vede che quando era tempo di raccogliere i chicchi, tu cantavi come le cicale. E allora guarda, io insisto a dire che la parola di Dio e lo Spirito Santo, coi tempi che arrivano, saranno i soli, parola e Spirito Santo, che saranno sempre con voi, perché le persone o perché saranno nolenti o perché non saranno in grado, non potranno aiutarvi. E allora solo lo Spirito Santo e la parola ci daranno la forza nella debolezza.
Amen.
Ci daranno la guida nel caos.
Grazie,
Signore. E ci manterranno fedeli a Cristo, la parola e lo Spirito Santo, e mettersi sulle ginocchia, imparare come essere usati dallo Spirito. E poi, se questo non basta, se Dio ci avesse destinati a un martirio, e allora sì che bisogna pregare per la grazia di Dio. Allora sì che si prega per la grazia, non la super grazia di oggi che gli imbroglioni predicano, la vera grazia di Dio. Allora, siamo pronti, fratelli? Se non siamo pronti, allora diamoci da fare. Guarda, in Isaia 21:11 dice, mi si grida da Seir. Ce l'hai, Lise?
Sì.
Lo leggo io?
Mi si grida da Seir. Sentinella, a che punto è la notte? Sentinella, a che punto è la notte? Isaia 21:11.
Capito? Molti chiedono a che punto siamo nel tempo, sì, della fine. È tempo che ti prepari. Mm. A che punto è l'anticristo? È tempo che ti prepari che sta arrivando. Ma esattamente a che punto arriva? Tu pensa ad affilare le tue armi, mantenerti in riga nell'esercito del Signore, e poi qualunque momento che il diavolo decide di attaccare, tu sarai pronto. Sentinella, dov'è il nemico? Preparati! No, voglio sapere dov'è, vediamo se posso dormire ancora un pochettino di più sulla panca della domenica mattina. Preparati! Va bene, io ho fatto quello che ho potuto e Dio mi ha risposto. Romani 13:11, andiamo lì, Angelina.
Sì.
Questa è la risposta che Dio mi ha dato quando io ho chiesto queste cose al Signore e le passo a voi. Ma è tanto tempo che ci abbiamo mostrato questo, quindi non è stamattina, eh? Romani 13:11, questo
dobbiamo fare, consci del momento cruciale, e ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Romani 13:11-14, che abbiamo letto prima.
Grazie Signore. Grazie Signore. Fratelli, il momento è veramente cruciale, fratelli. Non aspettatevi aiuto da quelli che Gesù non lo stanno seguendo. Quello che a Gesù non gli è andato tutto il loro cuore. Quelli che dall'evangelizzazione non gliene frega niente. Quelli che leggono la Bibbia per farsi vedere, ma non per cambiare il loro cuore, il loro cammino, il loro modo di vivere. Occhi su Gesù, occhi sul comandante, occhi sul re. Il re è davanti a tutto l'esercito, la spada sguainata nello spirito. Lui, Gesù combatte. No, Gesù è mica andato in ferie. Gesù, dopo la morte e la resurrezione, è dove è andato? In cielo, sì, e poi? Nei cuori di tutti noi. Gesù, ogni volta che tu fai una cosa per la gloria di Dio, chi è che la sta facendo? È Gesù che la sta facendo. Il nostro capitano dalla salvezza è davanti a noi, combatte davanti a noi, vince. Cosa faremo? Ce ne andremo come un branco di Giuda a sedersi sulle panche di chiesa a dire bla bla bla, io sono cristiano? Bla bla bla, sono sotto la supergrazia. Bla bla, io sono salvato per grazia, non per opere, e allora non farò un fico secco per il Signore, perché sono salvo per grazia. Sì, ma leggi un pochettino dove Apocalisse parla di te, Apocalisse 3,14, messaggio alle chiese di Laodicea. Laodicea, ma io sono Filadelfia. Chi te l'ha detto te che sei Filadelfia? Chi me l'ha detto a me che sono Filadelfia? Solamente le nostre opere lo mostrano. Il momento è veramente cruciale. Noi siamo qui, possiamo dare... Io posso parlarvi dal vivo così una volta alla settimana, fratelli, un paio di volte. Ma durante la settimana poi siete voi che dovete parlare. Siete voi che dovete parlare al diavolo e mandarlo all'inferno, alle pecore e aprirle e aprire il regno di Dio per loro. C'è una porta in Apocalisse 4 che è aperta. Quella porta siamo noi. Gesù e noi, noi con Gesù. Allora, e tu hai alzato la mano?
Sì.
Per cosa?
C'è un messaggio che vorrei, una domanda che vorrei farti da parte di Giuseppe, che Giuseppe ha scritto pochi minuti fa dicendo riguardo all'intelligenza artificiale. C'è una scrittura in Daniele 11,38 che dice, parlando dell'Anticristo, dice: ma al loro posto egli onorerà il Dio delle fortezze e onorerà con oro, argento, pietre preziose e cose piacevoli un Dio che i suoi padri non conobbero. Egli agirà contro le fortezze più fortificati con l'aiuto di un Dio straniero e ricolmerà di gloria quelli che egli riconoscerà. Daniele 11,38 e 39. E ti chiede, caro fratello Giuseppe, il Dio delle fortezze che l'Anticristo onorerà, un Dio che i suoi padri non hanno mai conosciuto, il Dio straniero o alieno, e da un po' che penso, possa essere l'intelligenza artificiale, cioè l'immagine della bestia? Questo Dio delle fortezze che onorerà un Dio sconosciuto perché è un nuovo Dio. L'intelligenza artificiale è già un nuovo Dio, è in grado di fare calcoli precisissimi con gli algoritmi, sarà usata da Satana come strumento. E l'Anticristo potrebbe usarla seguendo i calcoli che da essa riceve per fare vincere le guerre. Cosa pensi?
Ma io penso che l'intelligenza artificiale si abbia più attinenza a Apocalisse 13,15, quando il falso profeta dirà al mondo di costruire l'immagine. Credo che l'intelligenza artificiale sia più che altro quella. Perché qui io ho sempre interpretato questo, che onorerà il Dio delle fortezze. E fortezza vuol dire, cioè fortezza, armamenti, vuol dire... Cioè, ho sempre pensato che questo fosse di più come la potenza atomica, le bombe nucleari, no? Attraverso le quali lui entrerà nei luoghi più fortificati.
Ah, ok. Quindi l'armamento moderno di oggi.
Sì, poi c'è un'altra scrittura, se la vuoi trovare, dove dice... entrerà nei luoghi forti, e non è che ci entrerà con l'intelligenza artificiale, beh anche, ma più che altro ci entrerà con le... Cioè, per esempio adesso la Russia deve vincere la NATO e sta pensando, non so se lo farà, ma sta pensando di usare le bombe atomiche. Quindi l'intelligenza artificiale aiuta la Russia, ma non è sufficiente, perché c'è anche dall'altra parte. Va bene?
Il verso 39?
Sì.
Che dice... che ho letto prima, dice: egli agirà contro le fortezze più fortificate con l'aiuto di un Dio straniero.
Ecco, quindi il fatto che l'intelligenza artificiale ce le hanno tutte e due le parti, l'Oriente e l'Occidente, se la battono, insomma, ecco. E quindi secondo me questo Dio straniero, che è chiamato Dio delle fortezze, secondo me potrebbe essere probabilmente, diciamo, l'armamento nucleare. Un Dio sconosciuto che i suoi padri non conoscevano, infatti è una cosa che è stata inventata, è stata usata la prima volta nel 1945 contro il Giappone, e prima non c'era.
che poi anche l'armamento nucleare è controllato con l'intelligenza
Sì,
artificiale,
sì, sì,
quindi
sì.
lavorano insieme, diciamo.
Sì, però anche prima che l'intelligenza artificiale esistesse, lo stesso armamenti nucleari furono usati contro il
Ah,
Giappone.
ok, sì.
Quindi le bombe atomiche funzionano anche senza. Non c'erano computer a quel tempo.
Vero, sì.
Quindi io separerei in questo modo. Cioè, diciamo probabilmente così, che non vogliamo essere dogmatici dove la Bibbia non lo è. Va bene? Allora, guarda, alla venuta del Signore, cioè la sua venuta sarà una sorpresa, anche, Gesù sorprenderà, anche i cristiani che seguono i falsi profeti e non lo Spirito Santo. Quando il Signore mandò l'anticristo a Babilonia a distruggere Gerusalemme, e il popolo di Dio fu sorpreso di essere distrutto. Ma come? Ma dov'è Yahweh? Dov'è il Dio onnipotente? Dov'è il Dio che la Chiesa di oggi che dorme, la Chiesa della prosperità, che Dio è lì come un Aladino nella bottiglia, che apre la bottiglia ed esce il Dio Aladino e ti dà prosperità, ti dà grazia, da tutto quello che vuoi, perché ti amo così tanto. Dio non è un Aladino in bottiglia, va bene? È un Dio che parla, decide, giudica, benedice e maledice. Va bene, queste chiese devono svegliarsi dal loro letargo, dalla loro naftalina. Sono intontiti dalla naftalina dei sermoni dei falsi profeti. Il tempo è cruciale, svegliatevi, fratellini addormentati. Uscite dai dormitori cattolici e protestanti, fuori, nelle strade a seguire Gesù. Ma io non c'ho soldi, paio di sandali rotti di seconda mano, volantini del Vangelo ve li regaliamo noi. Poi li stampate voi per cortesia, che c'è uno che mi ha scritto, hai detto che ci dai i volantini, me li stampi per favore, me li spedisci. Ma insomma, ma devo anche mettere il ciucciotto in bocca, devo anche metterti? E ti do un messaggio. Salmo 68 dice: il Signore diede la parola, grande fu la compagnia di quelli che la pubblicavano. E datevi da fare, insomma, no? Quante cose devo fare io? Angelo, comincio a lamentarmi anch'io adesso.
Un po' ti sta lamentando,
ma voglio che gli rispedisco anche i volantini. Capito?
Dice Salmo 68, 11. Il Signore annunciò la parola e grande è stato il numero di quelli che l'hanno proclamata.
Senza offese, voglio bene. Dei pelandroni seduti che non fa niente al mattino e alla sera nello spirito, devo mandargli anche il pacco di volantini. E dopo, mentre voi siete a mangiare il gelato sulle panche, devo venire anche a distribuirlo per voi? E le pecore, chi le segue? Ma datevi una mossa, fratellini, amati fratellini pelandroni. Oh... Sì, dopo lo so, Angela, tu mi direi, per cortesia, calmati. E lo so, sto cercando di calmarmi.
Ok.
Ma insomma, alzatevi da queste panche un pochino, no? Allora, stavo dicendo che quando Gesù viene, la sua venuta sarà una sorpresa per questi cristiani sonnolenti, addormentati nelle panche della domenica mattina, ascoltare i loro falsi profeti, e li pagano anche bene. Gesù ci ha avvertito. Andiamo a Matteo 24, guarda. Due scritture, Matteo 24, Proverbi 27.
Matteo 24.
Dimmi quando dice 6, batti un
sì.
colpo. Allora, 24, 42.
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Matteo 24, 42.
Sta parlando alle capre?
Sì.
No, dice il vostro Signore.
Ma le pecore sanno quando viene il Signore perché studiano la parola, e le capre non sanno.
E allora sta parlando con le mezze pecore, sta parlando con l'Odissea, sta parlando con la chiesa di Sardi, sta parlando a quelli che sono addormentati,
sì,
sta
sì,
parlando
sì.
a quelli che invece di leggono Gesù così, giusto per farsi vedere, ma credono però ai falsi profeti. Leggono Gesù come leggere, non so, il libro del telefono, ma i falsi profeti li ascoltano come se fossero Dio. Non sapete quando il vostro Signore arriverà. Sta parlando alle chiese addormentate.
Vero, sì, dice vostro
Signore. Quelli che dicono, non sappiamo quando il Signore torna. E hanno ragione, non lo sanno loro. Noi sappiamo che non appena attaccano quei 7 anni col Tempio, subito dopo ci sarà una guerra, io credo, atomica. Da quel momento lì puoi cominciare a contare 1260 giorni. Cosa inizia?
La tribolazione.
Tribolazione. 2520, cosa succede?
Rapimento.
E dopo?
E dopo inizia l'ira di Dio.
E in cielo?
E in cielo il matrimonio dell'agnello con la sua
sposa. E quando scendiamo dal cielo che succede?
Succede Armageddon.
E dopo che Armageddon facciamo salsiccia dell'anticristo?
Inizia il millennio.
Sì, Apocalisse 19:20, cosa succede?
L'anticristo?
Apocalisse 20? No, il diavolo. Apocalisse 19:20.
Ah, 19, il diavolo è gettato nell'agno
no,
di...
No, il diavolo.
L'anticristo è gettato nello stagno di fuoco.
Bravo, insieme al suo socio?
Il falso profeta. Il
falso profeta, nonché anche chiamato? Il signor Pachamama.
La seconda bestia.
Sì, uno lui o uno come lui,
sì,
insomma.
Sì, sì, sì.
E dopo che Pachamama, i due Pachamami sono il lago di fuoco, che succede al diavolo? Ora sì, parliamo del diavolo.
Il diavolo è chiuso in una prigione.
Apocalisse 20, inizio.
Sì.
Chiuso in una prigione e poi il resto, poi iscrivetevi al corso biblico profetico
ecco,
che Angelina vi manda a un prezzo incredibile.
Sì.
Scontato, che sconti fai di questi
sconto
tempi?
Sconto totale, cioè 100%.
100% di sconto lo sto mandando.
Un sconto così non si trova.
Approfittate prima che viene l'anticristo, va bene? Che il prezzo può salire, nel senso che magari siete in prigione e non lo ricevete.
Oh.
Allora.
Ho letto Matteo 24.
Ecco, 27:12. C'è l'uomo accorto. Cos'è che vede l'uomo accorto? Vede, guarda, scruta.
Proverbi?
Sì, Proverbi 27:12.
L'uomo accorto vede il male e si mette al riparo.
Ma
gli ingenui proseguono e ne pagano le conseguenze. Proverbi 27:12.
Traduci ingenui.
Quelli semplici, quelli che...
In dialetto napoletano.
They're silly.
Nufessa chiot. Un guaglio fessu. Ripeti, Valerina, ripeti nella lingua di Dante.
L'uomo accorto vede il male e si mette al riparo, ma gli ingenui proseguono e ne pagano le conseguenze.
Proverbi
27:12.
Chi sono gli ingenui? Quelli che in chiesa dicono il nostro Dio è potente, Allah Akbar, potentissimo.
Oh, oh.
Ci protegge anche se sono qui ad ammuffire su questo tronco. Capito? E ne pagano le conseguenze. Invece quelli svegli come le gazzelle, tagliano la corda e sono sempre un balzo più avanti del diavolo. Amen?
Amen.
E allora adesso puoi andare Isaia 26, nel nome di Gesù. Forza che voglio chiudere sto messaggio, se ci riesco.
Mm-hmm.
L'ultimo paragrafo.
Sì.
Dai che se non sto attento ce la faccio.
Yes.
Allora, 20 e 21, vai!
Isaia 26:20. Vai, o mio popolo, entra nelle tue camere, chiudi le tue porte dietro a te, nasconditi per un istante, finché sia passata l'indignazione.
21.
Poiché ecco, il Signore esce dal suo luogo per punire l'iniquità degli abitanti della terra. La terra metterà allo scoperto il sangue che ha bevuto e non terrà più coperti gli uccisi. Isaia 26:20-21.
E allora prepara un bel canto, Angela, che hanno bisogno di, dopo tutte queste urla qua. Allora, benedetti fratelli che pregano,
amen,
che si preparano,
amen,
che ascoltano.
Grazie,
Signore. E dopo che hanno ascoltato la parola di Dio, il messaggio di Dio, la guida di Dio che gli ha detto cosa fare, specialmente cosa non fare, vanno. Dove? Dove ovunque Dio gli dice di andare. Dice vai là o ti dice rimani qua, dipende. Uh-huh. Cerca di capire bene perché poi le conseguenze sono tue. Va bene, frate Giuseppe, a volte mi scrivono e mi dicono, frate Giuseppe, consigliami una nazione dove andare. No, che dopo tu vai là, magari c'è un lazzarone, va tutto storto, che non vuoi lavorare, e dopo è colpa di Giuseppe che ti ha mandato in un posto che non era abbastanza profetico. Te lo scegli tu il posto, e se hai successo, Dio ti benedica. Se invece sei pigro, che no, questo lavoro non è alla mia altezza. Quanto sei alto, caspita. No, quell'altro lavoro finanziariamente non ci siamo. Cos'è? E quell'altro, cioè il messicano, cioè, a volte qualcuno è come il messicano sotto l'albero che dormiva, è andato uno con la televisione a intervistarlo. Però, ma lei non lavora? Cioè, no, è troppo duro lavorare. E come mangia? E vedi questo albero? Sì, è un albero di mele. E allora? E le mele cascano giù. Ah, non raccoglie. Troppa fatica a raccogliere le mele. Aspettiamo che cadano. E devono cadere nella mano anche. Perché? E se non cade nella mano, dice, è stata una brutta annata.
Oh my goodness.
Fratelli, cerchiamo. Dovremmo essere più che la maggioranza di noi, dobbiamo essere italiani. Italiani, a parte tutte le cretinate che dicono in giro qua e là, sono grandi lavoratori, va bene? E le valigie legate con lo spago, partenza, Germania, America, quindi non è vero che sono lanzaroni, va bene?
Amen.
E allora
amen.
Cerchiamo di non esserlo.
Amen.
Allora, io penso che sarà meglio che mi fermo, dicevo, perché sennò qua...
Sì.
Hai preparato un bel
sì,
canto
mettiamo
in gamba.
Un canto sul ritorno di Gesù, di Antonio Morra, a tavola col re.
Beati quelli che son puri di cuore e aspettano ogni giorno che torni dal cielo colui che sulle nuvole apparirà e pien di gloria e maestà ritornerà. Beati quelli che aspettano i re con le lampade accese perché nel cielo entreranno all'arrivo suo con lui regneranno per l'eternità. Beati quelli che saranno quelli che entreranno nella città del cielo, i re si vedranno nel suo splendore e lo adoreranno per l'eternità, su loro più la morte potere non avrà. Alle nozze della